State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. E ieri ad Adelaide si è messa la parola fine, o almeno una prima parola fine, a uno dei grandi cold case australiani, casi irrisolti. Si tratta del caso del pacco bomba spedito nel 1994 alla NCA, la National Crime Authority di Adelaide, che causò la morte di un poliziotto e il ferimento grave di un avvocato. Il colpevole della spedizione di questo pacco bomba è Dominic Perre, che ieri appunto è stato condannato, si saprà l'entità della sua condanna a settembre. Noi ne parliamo con Anna Sergi, esperta di 'ndrangheta dell'Università dell'Essex, che ha anche testimoniato a questo processo. Anna, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, sempre un piacere.
Parola fine per adesso, dopo 28 anni d'attesa, visto che il caso risale al 1994. Come prima cosa possiamo ricordare che cosa successe? Un caso che fece scalpore e che negli anni 90 portò in prima pagina anche il concetto di 'ndrangheta nei giornali del South Australia.
Sì, si tratta di un caso del marzo del 94, quando viene recapitato un pacco ufficialmente proveniente da IBM Promotions, quindi computer, indirizzato a Jeffrey Bowen NCA, ad Adelaide. Jeffrey Bowen era un detective dell'NCA, aveva 36 anni, stava indagando su una serie di piantagioni di cannabis nell'Eden Valley del Northern Territory. Si aspettava di ricevere un pacco che doveva recapitare dei reperti per un processo a cui doveva testimoniare, e quindi chiamò il servizio postale dell'NCA e chiese se c'era qualcosa per lui. Gli dissero: sì, c'è qualcosa per te, è una roba da IBM Promotions. Lui tragicamente dice: ah, oh mio Dio, non aspetto niente da IBM Promotions, it must be a bomb. E purtroppo alle 9:15 del 2 marzo del 94 questo si rivela verità. Quindi apre questo pacco, salta in aria il 12° piano di questo palazzo nel centro di Adelaide. Jeffrey Bowen muore quasi sul colpo. Peter Wallace, avvocato che in quel momento era nel suo ufficio, diventerà praticamente cieco da un occhio e severamente afflitto da questa esplosione. Morirà qualche anno fa soltanto, però ovviamente la sua vita sarà chiaramente a pezzi dopo questo evento. E 9 giorni dopo l'esplosione viene arrestato Dominic Perre, perché si ritiene che egli abbia un motivo per uccidere Bowen, poiché Bowen doveva qualche giorno dopo, 2 giorni dopo dall'attentato, testimoniare al processo contro Dominic e Francesco Perre, che erano considerati tra i principali mandanti di una organizzazione criminale per il traffico di stupefacenti, in particolare cannabis, per una piantagione di oltre 10.000 piantine di cannabis per un valore di 40 milioni di dollari australiani, che era stata trovata un anno prima nell'Eden Valley, quindi nel Northern Territory, e che appunto faceva capo a un gruppo di origine platiota, di Platicla, Calabria, e ovviamente con la sua cellula australiana ad Adelaide.
Nel settembre del 1994 però le accuse, le incriminazioni vengono fatte cadere.
Sì.
Come mai?
Sostanzialmente non c'erano prove sufficienti, era difficile provare che Dominic Perre era in qualche modo libero di fare questa operazione. C'erano degli alibi che andavano controllati, non si riteneva di poter provare oltre ogni ragionevole dubbio, che è ovviamente il criterio da seguire in questi casi, che fosse stato proprio lui. Però nel 99 una inchiesta del coroner del South Australia ha dichiarato senza ombra di dubbio che l'unica persona che poteva aver commesso questo attentato era Dominic Perre. Ovviamente il coroner non ha potere inquisitorio, quindi questa inchiesta del 99 divenne in qualche modo soltanto background.
20 anni più tardi venne ripresa, ci fu appunto questo periodo lunghissimo di pausa. Come mai?
Assolutamente sì, perché come sempre succede purtroppo in Australia, ma non solo in Australia, ci vuole tempo in qualche modo per creare quelle prove che possono diventare decisive. E l'operazione contro Dominique Perre non si è mai fermata, in realtà l'NCA bombing è stato saltuariamente ripreso dalle autorità locali, in particolare nel 2016 è stato ripreso dalla South Australia Police e di conseguenza dal District Attorney proprio per portarlo a processo. Ci sono voluti 17 anni proprio perché da passare da un'inchiesta principalmente legata a sistemi di analisi forense del 95-99 al 2016 ce n'è voluto. Quindi nella nuova inchiesta ci sono delle nuove prove forensi principalmente, quindi legate agli esplosivi, legate al DNA, che avrebbero e infatti hanno portato a una certezza maggiore di quello che effettivamente è successo, nonché a una prova di delle menzogne, delle bugie che sono state raccontate all'epoca dell'attentato da coloro che erano sospettati di essere coinvolti.
Viene anche citata come prova indiziaria il fatto che Dominique Perre avesse pulito in maniera ossessiva, così dicono nel tribunale, sì. il suo shed, il suo capannone degli attrezzi dove ha poi costruito la bomba.
Sì, l'analisi comportamentale di Perre è stata oggettivamente uno dei più grandi quesiti di questo processo, non solo riguardo ovviamente al tentativo più o meno riuscito di occultare quello che aveva effettivamente fatto, ma anche rispetto alla sua ossessione nei confronti di Jeffrey Bowen, del detective che in qualche modo veniva considerato l'obiettivo, diciamo, di tutti i mali del mondo che avevano afflitto la famiglia Perre. E quindi c'è molta analisi comportamentale di colui che poi è stato considerato colpevole dell'omicidio, e questo non è assolutamente una cosa da considerare sotto gamba, perché si tratta comunque di un'analisi comportamentale che guarda anche al profilo migrante, migratorio, al contesto di riferimento che è quello della famiglia Perre ad Adelaide, quindi un contesto di migrazione dalla Calabria, in particolare da una parte della Calabria particolarmente afflitta da, diciamo, emergenze mafiose.
Veniamo alla tua testimonianza, visto che per due volte hai deposto, naturalmente non come persona informata dei fatti, ma più dal punto di vista culturale antropologico.
Sì, mi è stato chiesto di rispondere a una domanda impossibile, che è la domanda del come si differenzia la cultura mafiosa, 'ndranghetista, calabrese, da una cultura calabrese non mafiosa. È una domanda da un milione di dollari, perché è una domanda che tutti ci dovremmo fare, principalmente noi calabresi. Però è una domanda molto difficile, soprattutto perché non ha quel livello di certezza che hanno le scienze, diciamo, matematiche naturali, ma le scienze sociali sono sempre molto più interpretative. Quindi io ho fatto un report per l'accusa, che poi è stato assunto a prova dalla corte, e sono stata interrogata anche dagli avvocati di Domenico Perre proprio su questo argomento: come si fa a dire che una persona possa essere stata influenzata nei suoi comportamenti da una sottocultura mafiosa. La tesi che l'accusa stava tentando e ha tentato e ha in qualche modo avuto modo di provare era che, nonostante il fatto che una persona possa o meno dichiararsi 'ndranghetista, se cresce all'interno di una sottocultura 'ndranghetista o comunque in una cultura che promuove certi atteggiamenti di natura 'ndranghetista, finirà per assumerne certi comportamenti. Quindi non è un processo alla 'ndrangheta, ma è un processo a una cultura mafiosa che in qualche modo ovviamente si nutre di subcultura 'ndranghetista. Quindi è stata una testimonianza molto complessa da dare, non nego che ho avuto molte difficoltà, soprattutto perché giustamente gli avvocati di Domenico Perre mi hanno fatto delle domande molto pregnanti, e ovviamente è una domanda che ancora rimane per quanto mi riguarda, a prescindere dalla condanna. Come si fa a distinguere?
Insomma, sono i calabresi che sono 'ndranghetisti o i 'ndranghetisti che sono i calabresi?
E questo... Sicuramente la seconda. Gli 'ndranghetisti sono calabresi, è una devianza, è una distorsione di quella che è la cultura migrante del calabrese, non solo in Australia ma ovunque, purtroppo è un processo difficile, se ci pensi è un processo difficile.
E poi se appunto posta nei termini crudi con cui lo posta io, c'è un rischio di razzismo di base che poi rende difficile districare i termini del discorso. Volevo ritornare al processo. Finora si è parlato, sì, dell'individuo Dominic Perre, ma non del ruolo dell'andrangheta più esteso in questo pacco bomba spedito ad Adelaide. Ecco, cosa si sa, che cosa si è provato, è sullo sfondo l'andrangheta e come?
Ci sono delle altre testimonianze a processo, tra cui alcune per esempio di un poliziotto che all'epoca lavorava con l'NCA, che era undercover a Griffith per altre questioni che legate allo smercio di droga, e che ha testimoniato al processo contro Perre proprio per raccontare cosa è successo a Griffith in quel periodo, una volta saputo quello che era successo ad Adelaide. Non sappiamo ancora il contenuto di queste, non ufficialmente almeno, di queste, diciamo, dichiarazioni, ma sicuramente queste dichiarazioni ci raccontano che c'è stato un sommovimento all'interno della comunità ndranghetista calabrese di Griffith, proprio perché nel momento in cui un uomo di origini calabresi, di origine platiote, si macchia ad un omicidio o comunque gestisce un omicidio anche da solo di queste dimensioni, è normale che il resto dell'organizzazione criminale, ammesso e non concesso che ci sia un'orchestra di questa organizzazione criminale, quindi qualcuno che pensi alle cose in maniera, diciamo, dall'alto, ovviamente questo crea una serie di problemi, quindi gestire una serie di problemi che ne derivano. Quindi sicuramente c'è stato, e questo si sa, un andirivieni da Adelaide a Griffith, perché ci sono dei legami familiari, ci sono dei legami ovviamente parentali che richiedono in qualche modo una gestione dell'emergenza. È un'emergenza quella di un omicidio più o meno conosciuto, più o meno consapevole da parte del resto dell'organizzazione criminale. Io non sono in grado, e non è il mio ruolo quello di dire effettivamente se ci sia stato una concertazione, un'attività in concerto da parte dell'andrangheta per questo omicidio. Mi sembrerebbe strano pensare questi termini, ma ovviamente a prescindere che ci sia stato un intervento di tutta l'andrangheta o meno all'inizio di questa operazione, diciamo di questa attività, sicuramente ci deve essere stato dopo, in qualche modo ci deve essere stato un acknowledgement, ecco, di questa attività una volta successa.
Anna Sergi, grazie per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.